Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, le 9:37 minuti di questo 20 dicembre, ultima puntata per il 2018, poi saremo presenti ovviamente all'inizio del palinsesto del nuovo anno per Architects and the City, che oggi si chiama Kids and the City in realtà, perché grazie ai due ospiti, Silvia Moretti, presidente della Fondazione Architetti Firenze, buongiorno Silvia,
buongiorno a tutti
e ben ritrovata, e Lapo Galluzzi, neoconsigliere della stessa fondazione, ciao Lapo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Anche a te. Parliamo di architettura e bambini, o meglio, parliamo di una serie di progetti che l'Ordine degli Architetti e la Fondazione stanno in questi mesi lanciando e seguendo per, diciamo così, trovando una formula sintetica, divulgare l'architettura ai bambini, Silvia?
Sì, divulgare la cultura del progetto, far leggere la città e far capire dove vivono, cioè l'ambiente dove vivono, perché bene o male l'architettura si vive per prima cosa, sia sull'esterno come appunto come ambiente cittadino, ma anche l'interno, l'ambiente della casa.
Quindi la consapevolezza dello spazio, sia quello privato che quello pubblico,
sì,
no?
Dal punto di vista della bellezza e della sicurezza anche, e comunque di tutte le quello che concerne appunto l'architettura.
Quando lo spazio poi diventa quello pubblico della città, come giustamente dicevi tu, il progetto immediatamente scende su un senso civico, no? Nel senso, diventa una sorta di educazione civica allo spazio,
sì,
potremmo dire.
Secondo me l'architettura è comunque un'educazione civica, perché bene e male l'ambiente in cui si vive, appunto la città o comunque lo spazio, anche lo spazio, il paesaggio, perché bene o male noi in contesto, il nostro paesaggio è tutto disegnato, è comunque l'ambiente che te vivi, e quindi di conseguenza come lo vivi interagisci con le altre persone, interagendo con le altre persone a un senso civico si sviluppa naturalmente.
Anche perché non ci sono tanti percorsi scolastici, parliamo ovviamente della scuola dell'obbligo, che prevedano una sorta di educazione allo spazio, diciamo così, no? E potrebbe essere visto come un contenitore multidisciplinare, perché in realtà va a toccare tante materie diverse, però non c'è niente che educhi direttamente i bambini alla consapevolezza nei confronti dello spazio.
Sì, ovviamente l'interdisciplinarità deriva di fatto proprio dall'architettura, e l'architettura è fatta di tanti tipi di materie. Cioè noi ci definiscono dei personaggi abbastanza folcloristici, perché proprio comprendiamo dall'arte alla scienza a tutte praticamente le materie, cioè siamo un po' olistici da questo punto di vista, di conseguenza farli leggere lo spazio, farli leggere l'ambiente dove loro vivono, far leggere anche l'interazione fra le persone e anche la bellezza, perché la bellezza poi fa parte anche della qualità della vita.
E bisogna saperla leggere. Lapo, sono tanti progetti diversi, però sono inquadrati su due filoni principali. Uno che è quello che realizzate in collaborazione con Le Chiavi della Città, che è un programma ormai storico del Comune di Firenze, di attività che completano la formazione scolastica, dando approccio ai bambini e ai ragazzi a materie che non sono direttamente materie di studio. Poi però ci sono una serie di progetti che seguite in autonomia.
Sì, esattamente così. La fondazione ha all'interno del, diciamo, pacchetto Kids, come l'hai chiamato tu, tre progetti che fanno riferimento alle chiavi della città, storico contenitore di appunto percorsi per le scuole. Sono tre, uno diciamo che è quello più antico, che viene gestito dal gruppo della consapevolezza del rischio della Commissione Emergenza Sismica, che è terremoto e diamoci una scossa, ormai appunto da anni sulla breccia e ha tantissimi adepti nelle scuole. Tra l'altro l'altro giorno sono stati anche premiati dal Comune di Sesto per quanto riguarda le operazioni che fanno proprio dal punto di vista di Protezione Civile, il gruppo che si occupa dei terremoti.
Anche perché questo è un tema molto sentito, anche per fatti che sono accaduti storicamente, purtroppo, per cui è un tema sensibile.
Sensibile, oltretutto chiaramente nelle scuole ci sono i programmi di emergenza, quindi loro intervengono sia per rendere più consapevoli i ragazzi all'interno di questi programmi, e quindi gli fanno fare anche esercitazioni che comunque poi le scuole fanno, ma diciamo rendendoli più consapevoli, oltre a un aspetto prettamente più architettonico, se vogliamo, della comprensione di che cosa significa il rischio sismico, di che cosa significa il movimento degli edifici in queste situazioni di catastrofe naturale, anche utilizzando degli strumenti prettamente da architetti, cioè dei modelli che sono stati realizzati apposta, che hanno la possibilità di essere movimentati per essere più chiari ai ragazzi. Oltretutto, e tutti questi tre progetti, tra l'altro, che la Fondazione offre, poi hanno la possibilità di lasciare delle esercitazioni in classe che vengono svolte dagli insegnanti con i ragazzi, che poi hanno una conclusione finale, di solito alla fine dell'anno, con un evento che viene fatto o in palazzina o in altri luoghi, quando soprattutto l'affluenza è molto grande, e quindi i ragazzi possono lavorare e modellare, se vogliamo, e utilizzare i loro strumenti per definire e mettere a punto, diciamo, quello che hanno acquisito durante il percorso. Gli altri due progetti sono, uno è Rumors, il bene e il male dei suoni, che è gestito dal gruppo acustica della commissione DAS, sempre dell'Ordine degli Architetti, e si occupa dell'acustica in quanto, diciamo, sfaccettature ne ha tantissime, ma una delle quali possono essere il discorso delle tematiche ambientali, quindi l'inquinamento acustico, che comunque è un tema sempre attualissimo, se vogliamo i paesaggi urbani e sonori, che comunque è un altro tema che, diciamo, nella professione comunque viene affrontato, è sempre più attuale, e anche queste vengono fatte con delle lezioni in classe. Se poi gli insegnanti decidono, possono essere anche attivate delle esercitazioni mirate che richiedono. Il terzo è un percorso che viene definito oltre il Rinascimento, ma alla scoperta della Firenze del Novecento, e cioè vengono organizzati dei percorsi assolutamente customizzati sulle necessità delle classi che richiedono questo progetto. Gli viene fatto fare un percorso a piedi uscendo da scuola, nei pressi della scuola, quindi del quartiere in cui i ragazzi si dà per scontato vivano, ma diciamo la maggior parte è così, è vero che poi a scuola vengono anche da posti più lontani, ma diciamo a piedi si percorrono delle tappe che sono degli edifici di rilevanza architettonica, costruiti, edificati nel Novecento, che normalmente non destano particolare attenzione. Magari uno passa davanti a un edificio comunque realizzato da architetti famosi, eccetera, non sa nemmeno che cos'è, semplicemente perché, come si diceva prima, non ci fai caso.
O non viene compreso.
Non viene compreso, non viene visto. È una presenza che c'è, ma magari qualcuno scopre che accanto a scuola ha un oggetto che è stato costruito da un architetto tra l'Italia, una
semplicemente
storia.
Perché magari parla un linguaggio del quale non conosciamo il vocabolario e la grammatica.
È un po' come l'arte contemporanea, cioè se non lo sai interpretare, non ti soffermi, non ci rifletti, a volte
non lo vedi, diventa uno sfondo neutrale, no?
Esattamente così.
Nei tuoi tragitti quotidiani, magari
non,
da
non
caso
ci fai
spuola.
Proprio caso. Invece questo è un elemento interessante, e infatti il percorso, quando durante il percorso i ragazzi gli viene lasciato una specie di gioco, anche per mantenere attiva l'attenzione, se no si rischia di perderli subito, che è la cosiddetta caccia al dettaglio, cioè hanno una sorta di caccia al tesoro fatta da mini foto di dettagli architettonici che trovano e nel percorso, ma anche dettagli architettonici di altri pezzi di Firenze che non c'entrano niente, quindi loro devono percorrere divisi per gruppi e stare anche attenti a trovare i dettagli giusti, anche perché chiaramente c'è la gara e quindi c'è un premio, e quindi stanno tutti super attenti.
Certo, questo per quanto riguarda i progetti sviluppati all'interno delle scuole, quindi mirati espressamente ai ragazzi che studiano all'interno delle scuole dell'obbligo. Poi però ci sono tutta una serie di progetti che, diciamo, aprono simbolicamente la palazzina anche ai bambini e che sono liberi. Come ci si partecipa ai progetti della Città Fantastica?
Architettura Fantastica, vabbè, è una attività proprio della fondazione. Preferirei parlasse Lapo, perché lui è responsabile, cioè praticamente quella che ha sempre un po' coordinato tutto il progetto. Quindi
a te ripassiamo la palla. La Città Fantastica, sì, se io volessi partecipare con mio figlio alla Città Fantastica, le varie attività, soprattutto quelle che sono rimaste ancora da fare, cosa devo fare?
Seguire semplicemente quelli che sono gli annunci della fondazione, che si trovano sul canale Facebook, sul canale Instagram, sul sito, che è sempre molto attivo,
aggiornato.
Ma sostanzialmente è nata come un'idea di provare a aprire la palazzina, che è poi la nostra sede, alla cittadinanza, quindi non solo come luogo dove gli architetti gioco forza devono passare anche per motivi solo istituzionali, ma come elemento, diciamo, di apertura. Come farlo con i bambini? Cercando di provare a organizzare questi workshop, di cui due sono già passati, uno la settimana scorsa. L'idea della Città Fantastica, cioè Firenze è obiettivamente una città fantastica, popolata di architetture meravigliose, però noi, diciamo, proviamo a ripopolarla o copopolarla di architetture fantastiche inventate dai ragazzi. Gli workshop non sono aperti solo ai ragazzi, chiaramente, siccome sono di solito abbastanza piccoli, perché poi dopo una certa età è difficile riuscire a portarli
a coinvolgerli
però vengono anche i genitori in modo, e i nonni, che comunque si sono rivelati degli architetti non male anche loro.
Ok, quindi la città disegnata e la città ritagliata, quindi lo strumento del disegno e lo strumento del collage, sono stati, diciamo, i territori dei primi due laboratori, quelli, esatto, che ci sono già stati, mentre nei prossimi due, che si svolgono abitualmente di sabato, giusto?
Sì.
Ok, si parlerà della città tridimensionale, quindi io ricordo con orrore i plastici durante gli studi di architettura, erano una cosa difficilissima e complicatissima da fare, immagino che la semplificherete.
Sì, l'idea era questa, siamo partiti dal disegno, quindi era stato preparato un pannello di 6 metri per 1,5 dal gruppo di lavoro, diciamo c'era una base di Firenze abbastanza semplificata, e su queste poi tutti i ragazzi disegnavano le loro architetture e venivano apposte sul pannello. Quella ritagliata, stesso discorso, ma con l'uso del collage, che devo dire ha dato comunque ottimi risultati, nonostante sia stato fatto a 10 giorni da Natale, quindi il sabato pomeriggio. Le persone di solito vanno a fare regali, non vengono a fare i workshop. Il prossimo sarà chiaramente un'evoluzione, quindi si pensava di lavorare sulla tridimensionalità. Probabilmente sarà sviluppato in due tappe, in maniera tale che i ragazzi nella prima si possano costruire, tra virgolette, i mattoni, quindi sarà, diciamo, realizzato con elementi di riciclo, quindi scatole, comunque elementi volumetrici che possano assomigliare a degli elementi che possono essere sovrapposti, giusto apposti tra loro, in maniera tale da costituire poi delle reali architetture. Quindi una prima tappa, un primo sabato, verranno realizzati questi mattoni, chiaramente a assoluta discrezione di ciascuno dei partecipanti, e poi il sabato successivo invece probabilmente l'idea è di predisporre una sorta di isolato immaginario sul pavimento della sala in cui verrà predisposto il workshop, e con tutti i mattoni a disposizione, bomba libera tutti.
Io voglio far presente che questi progetti sono sperimentali, perché praticamente sono innovativi, cioè, certo, li stiamo producendo noi come fondazione, e non è che c'è un caso tipo,
non quindi, esiste una casistica,
no, nel senso è praticamente un'idea nata da questo gruppo operativo della comunicazione, che è la comunicazione dell'architettura, e di cui Lapo è praticamente referente responsabile, e fra i tanti progetti poi della promozione della cultura dell'architettura, che un po' noi, insediandoci in palazzina, volevamo proporre e promuovere, appunto. Quindi questo lavoro sui bambini è prettamente sperimentale, e via via, cioè, anche loro si affinano, tanto che a livello nazionale, cioè noi nel Consiglio Nazionale degli Architetti viene studiata anche come caso tipo per poter renderlo anche in futuro forse operativo a livello nazionale. Perché
molto interessante, stavo facendo mente locale sul fatto che in realtà mi sembra che siamo in un periodo, se guardiamo il complesso delle attività che si svolgono a Firenze orientate ai bambini, particolarmente positivo, nel senso che fino a poco tempo fa le attività rivolte ai bambini, io sono un target sensibile da questo punto di vista, nel senso che ho un bambino di 6 anni col quale mi piace andare a fare laboratori, finora li ho fatti al Museo Marino Marini, al Centro Pecci di Prato. I centri dedicati all'arte sono forse quelli che si sono attivati prima da questo punto di vista, no?
Ma secondo me è la mancanza, forse hanno tolto l'educazione civica a scuola.
Uh-huh.
Forse
questa è una chiave di lettura, probabilmente.
L'arte di solito è quella che anticipa, interpreta i tempi, è quella sperimentale, quindi va avanti. Secondo me avvisato questa mancanza.
Anche perché poi ha direttamente a che fare con alcune delle forme comunicative che i bambini elaborano,
sì,
prima di avere consapevolezza totale del,
sì,
linguaggio parlato.
Sì,
no?
Però comunque c'è tutta una serie di materie attinenti che la scuola, non voglio fare una critica alla scuola, ma in questo momento ha praticamente allontanato e ha un po' scartato dalla sua attività didattica. E io, e forse anche il modo di vivere dei bambini, ora
certo,
non so bene il motivo principale, perché non siamo ovviamente, non è la nostra materia, però secondo me ovviamente i centri d'arte, ovviamente l'architettura poi è una emanazione, cioè un'emanazione, l'architettura vabbè è affine a questi mondi, ha avvisato questa mancanza.
Secondo me siamo, io poi ho riscontrato la difficoltà spesso di riuscire a trovare posto in questi laboratori, il che mi ha fatto immaginare che ci sia una grande domanda, quindi
sì,
una grande richiesta da parte dei genitori che probabilmente vogliono far fare delle attività ai bambini anche fuori dall'orario scolastico, perché anche per evitare le alternative, perché le alternative sarebbero degli schermi molto, come dire, più passivi,
o la giratina,
no?
In centro,
o la giratina in centro che di questi giorni, quella alla quale faceva riferimento Lapo, può diventare anche un incubo spesso, no? Quindi l'idea di fare delle attività nelle quali il bambino è chiamato direttamente in causa, interagisce, in qualche modo gioca e contemporaneamente impara, apprende qualcosa, sono ovviamente molto molto ben viste, no?
E poi secondo me si riparte dal discorso culturale, perché bene o male se non farei comprendere, cioè la cultura bene o male è quella, è un po' il fine che ci può salvare, sembra paradossale perché non è una cosa materica, però bene o male è la nostra storia, specialmente di Firenze. Firenze è una città che praticamente sulla cultura ha fatto imprenditoria.
Certo. Se posso inserirmi,
come no?
Una cosa che hai detto te all'inizio, Andrea, il discorso dell'interdisciplinarità, in realtà il tema architettonico è interdisciplinare,
sì,
perché se si pensa, ma ripensando anche ai progetti scolastici, quello che abbiamo cercato di dire agli insegnanti, poi chiaramente per le scuole medie forse è più difficile perché hanno anche tutta una serie di programmi a un po' compartimenti stagni, ma un tema come quello che facciamo noi, cioè l'esercitazione sulla facciata che diamo durante il nostro workshop a scuola, è un tema che può essere affrontato, se ci pensate, in tutte le materie, dalla matematica che gestisce tutti i rapporti, la geometria. Io posso lavorare su una facciata col professore di geometria o di matematica tranquillamente, lo potrei fare anche con quello di musica probabilmente, posso lavorare
quello
con il professore di geografia, con quello di storia, come probabilmente faremo quest'anno, perché c'è stata una richiesta proprio specifica di variazione del nostro tema a tema storico. Cioè, in realtà è un tema, un percorso che può veramente scavallare tutte le ore di una giornata di scuola, se vogliamo.
Io darei un paio di link utili per i nostri ascoltatori che magari si sono incuriositi e vogliono conoscere di più, soprattutto magari partecipare ai due appuntamenti che ancora ci saranno in palazzina. Il link delle chiavi della città è una cosa che riguarda direttamente le scuole, quindi i programmatori delle attività scolastiche, comunque chiavidellacitta.it. Invece sul sito dell'Ordine degli Architetti, quindi architettifirenze.it, trovate vari slash, basta che andate andate in home page e trovate il progetto La Città Fantastica, il progetto Architetture Fantastiche, La Città Ritagliata, il progetto Architetto per un Giorno, che invece è la parte laboratoriale, quella sul rischio sismico.
Sì, esatto, un'operazione che si sono inventati quelli del gruppo della sismica per, diciamo, fare concludere il loro percorso che fanno nelle scuole durante tutto l'anno, un evento a cui partecipano sempre tantissime persone e che quindi consiglio a tutti di cercare e monitorare per vedere poi le date in cui viene realizzato.
Io voglio ringraziare in chiusura di trasmissione Silvia Moretti.
Grazie.
E Lapo Galluzzi, abbiamo parlato di Kids and the City, una serie di attività della fondazione specificatamente dedicate ai bambini. Questa puntata potete riascoltarla in audio nella sezione podcast della pagina Facebook di Controradio, o anche rivederla in video, perché imparerò col 2019 forse ce la farò a ricordare in apertura di trasmissione che le nostre puntate vanno anche in diretta video su Facebook. Questa è la promessa che mi faccio per l'anno nuovo. Intanto grazie, buone feste e auguri
anche a voi.
Auguri a te.
E ci ritroviamo con Architects and the City nel primo giovedì utile di gennaio. Stateci bene, grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.